Eccoci qua per l'ultimissima parte di Maracanà con Stefano Impallomeni, che saluto come sempre.
Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
Poi vi ricordo, vi lasceremo a tutta C con gli approfondimenti insieme a Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci, quindi continuate a stare con noi anche dalle 17 in poi, ma anche proseguendo. Allora, diamo subito il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao
Nick,
ragazzi.
Ben trovato. Appena mi danno l'ok del prossimo dell'ospite, lo andremo subito a presentare. Nick, in quest'ultima parte di Maracanà, in questo pomeriggio, dove poi ci porta all'impegno di Champions della Juventus e del Bologna. Una Juventus che stavamo prima parlando, Nick, arriva veramente con tantissime assenze, ben 8, no?
Insomma, le assenze sono tante, però sai, la Juventus è, secondo me, una squadra che ha questa opportunità ora di continuare la sua marcia in Champions League, di dimostrare che le difficoltà si possono superare, aggiustando un po', grazie anche a quello che naturalmente è l'organico a livello di opzioni, che non sono quelle ideali, perché non c'è la punta centrale di ruolo, perché comunque manca un giocatore importante come Bremer, perché c'è Cambiaso che deve fare gli straordinari, e conseguentemente però sai, vediamo se Weah in questo tentativo nuovo, no, di centravanti può dare una soluzione, ecco, là davanti. Io credo che la Juventus possa fare una buona partita stasera a Birmingham.
Insomma, può fare una buona partita, ma le difficoltà ci sono, insomma, questo è chiaro, e insomma sì,
ci sono, arriva... anche se poi bisogna avere anche fiducia, nonostante, insomma, come diceva Nick, insomma, questa emergenza è sotto gli occhi di tutti, è un dato, però l'Aston Villa, no, ecco, diciamo così, non è in un momento così è straordinario, vero, di forma, quindi si potrebbe approfittare del momento.
Allora, vi do
magari stasera tutto il contrario,
no,
però.
No, vi do subito una news e poi vado a presentare chi sarà con noi insieme in questa parte, perché scontri tra tifosi del Bologna e del Lille, tre francesi finiscono in ospedale, quindi diciamo così, le ore che precedono sono un po' calde per quanto riguarda Bologna-Lille. Vado a dare il buon pomeriggio a Davide Torchia per stare qui con noi. Buon pomeriggio e ben trovato, Davide.
Buon pomeriggio a tutte voi, grazie.
Grazie, grazie a te. Allora, c'è Stefano Impallomeni, Niccolò Ceccarini collegato. E allora, Nick, apri tu le danze, dai.
Sì, apro le danze, perché di solito io apro le danze con Rugani, ma Rugani stavolta ve lo lascio a voi come domanda. Io gli chiedo invece a Davide, che ho piacere di risentire, che cosa pensa di questa nuova finestra di mercato che chiaramente è stata messa proprio la scorsa settimana. Abbiamo dato la notizia ufficiale all'interno di Maracanà, cioè dal 1 al 10 di giugno, in virtù ovviamente di venire incontro alle squadre che saranno impegnate nel Mondiale per club, nella circostanza nello specifico Juventus-Inter, ma si apre comunque una finestra anche per gli altri club, che anticipa quella dal 1 luglio a chissà, l'accorceranno o non l'accorceranno, quindi un tuo giudizio.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ciao Nicotti, ti ritrovo con grande piacere, ma per me è più da sapere la seconda parte, cioè quando finirà, perché quello per me incide di più. Mi spiego meglio. La prima parte, la riapertura di questi 10 giorni, credo che siano, no? Dall'1 al 10.
1-10 giugno.
Per aiutare, perché abbiamo una situazione complessa, sapete benissimo, lo dico per gli ascoltatori, che c'è tanta gente che va in scadenza di contratto, certo. Allora potrebbe arrivare il mondiale a metà, in mezzo alla scadenza, allora siccome non hanno avuto un extra time dalla parte della FIFA, giustamente potresti trovare un giocatore che poi sai anche di testa, magari non lo riconfermi, deve pensare al mondiale, sappiamo queste cose sono anche fragili come equilibri, no? E allora questo può farsi rinforzare in qualche parte, anticipare qualcosa per l'anno prossimo, così il giocatore arriva e poi può subito partecipare al mondiale per club, è anche un incentivo per chi si deve trasferire, no? E poi l'hanno, giustamente a mio parere, allargato a tutte le squadre. Perché? Perché se no darebbe un vantaggio anche a livello di mercato alle due squadre che sono coinvolte, cioè Juventus e Inter, perché magari c'è coinvolta un giocatore, deve scegliere tra la Juventus e il Napoli, per dire, un'altra squadra X. Se c'è una squadra che sicuramente lo prende, lo può far giocare subito, e magari quello lo può prendere un mese dopo, magari no, però potrebbe anche spostare determinate scelte. Non so se sono stato chiaro, potrebbe spostare anche determinate scelte. Allora è giusto che sia allargata a tutti, così anche l'eventuale concorrente di Juve e Napoli, se vuole anticiparsi, può fare la corsa al calciatore che ritiene opportuno in quel momento lì. mentre la seconda parte per noi il lavoro cambierà poco, perché tanto sappiamo tutti che i giocatori si fanno dal 1° luglio e poi i colpi di mercato sono fatti o concretizzati anche a giugno, perciò non è che cambia potenzialmente, si scrive un pochettino di più, usando un termine vetusto ormai, però è così. La seconda parte del mercato invece andare a vedere, che io sono pienamente d'accordo che si vada a concludere giustamente prima dell'inizio del campionato, perché per tutti gli addetti ai lavori, i presidenti, gli allenatori, aver giocatori che magari oggi giocano e domani mattina vanno da un'altra parte, oppure li metto fuori perché forse è sul mercato, poi lo rimetto dentro. Invece sappiamo bene che chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, in quel momento lì, e inizia il campionato tranquillo. Per me sarebbe più giusto così.
Stefano?
Ma guarda, io approfitto della presenza di Davide perché mi interessano un po' le evoluzioni delle, no, delle figure. Cioè l'agente ormai è prescindibile, è una figura molto importante nel mercato di adesso, però a livello di dinamismo, cioè delle iniziative, delle attività, non soltanto l'assistenza al calciatore, ecco, cosa c'è in futuro di questa figura che voglio dire possiamo immaginare? Dov'è che ti immagini, Davide, la figura dell'agente? Ecco, per esempio, prendiamo 5 anni, nei prossimi 5-10 anni, come potrebbe cambiare se accadrà?
Allora,
così,
la figura dell'agente per me cambierà, ci sarà un'evoluzione, non cambierà del tutto, ci sarà un'evoluzione perché bisogna per me avere una via di mezzo tra il agente tradizionale, il vecchio procuratore, come potrei immedesimarmi io, no? Che prende il ragazzino da piccolo, una cura particolare, i primi passi, i successi, gli insuccessi, diventare il secondo papà del calciatore, tutte queste cose che purtroppo hanno lasciato molto spazio al business vero e proprio, perché adesso entrano in certe dinamiche, sappiamo benissimo, i familiari, perciò portano uno stress emotivo che la gente fa più fatica, è più un procacciatore di affari, no? Sì. Mentre noi, tu lo sai, hai giocato, sai, sì. La gente è una figura diversa, si vedeva come quello che ti dà il consiglio giusto al momento giusto, anche che tante volte ti dà una ramanzina per tirarti sulla strada giusta per quello. Adesso è più un procacciatore del tipo, si va verso quanto mi fai guadagnare, sei bravo, non mi fai guadagnare, non sei bravo. Allora anche tanti procuratori purtroppo si devono assoggettare a questo, e allora per evitare di essere magari esonerati, diciamo un termine ad allenatore, dai propri giocatori, cerca di portare il benessere immediato, quando tante volte magari il vecchio procuratore ti diceva no, guarda, meglio che fai un altro anno in B o un altro anno in una squadra piccola, perché ancora non sei pronto, ma ci abbiamo richieste, ma poi l'avremo meglio. È difficile questo rapporto, è diventato difficile. E si evolve nel senso per me negativo, perché in questo caso, solo in questo caso che sto citando ora, perché poi si tende più ad avere la grandissima società, come fanno gli americani, no? I grandissimi a 360 gradi, che allora anche per i calciatori,
cioè praticamente si stanno trasformando tutto in grandi agenzie, cioè società, cioè, vere e proprie. Entri dentro.
Noi in Italia ancora,
esatto,
siamo,
c'è ancora questa forma, non dico artigianale, perché non è un termine,
ma in Inghilterra non è termine giusto. La star si è unita con l'altra che era la più grande, allora gestiscono 80-100 giocatori, tanti importanti, e poi che succede?
Però la domanda io te l'ho fatta, non è che il calciatore, scusami Davide se interrompo, non è che il calciatore va a scegliere la società, cioè il gruppo, il nome forte, perché io mi sento più sicuro, piuttosto che questo rapporto che io prediligo, cioè Torchia che mi segue, diventiamo amici e mi fido.
Certo, perché poi che cosa succede? Da una parte diventi un numero, dall'altra parte c'hai delle società che cosa ti vendono? Io dico legittimamente, non sto facendo, non sto criminalizzando nessuno. Evidente, è business,
certo.
Ognuno lo fa come
certo,
vuole.
Certo, ci mancherebbe.
Allora, che cosa succede? Che vendono anche il fatto che quella pericolosità dov'è? Che possono diventare cartello. Perché se io gestisco 100 giocatori e vado a trattare un giocatore e magari ce n'ho altri 2-3 in ballo con loro, altri 2 che già giocano lì, è la situazione potenziale è differente, capito? È differente perché cominciano certe società che vediamo, quella società lavora con quelli, lavora con quell'altro, si sente dire, no? Adesso non voglio citare,
certo.
Non ne sono neanche al corrente. Però per me il gruppo ci deve essere, perché curare un calciatore da solo, curarli tanti, adesso c'è una gestione di tutto quello che fanno i social, i parenti e tutto quello che succede intorno, è talmente difficile che fare i contratti e i trasferimenti, non dico che è diventata l'ultima cosa, ma diciamo ampiamente la più facile, è la gestione che è difficile, la gestione è molto difficile. Noi abituati a farle un pochettino più artigianalmente, diciamo, però mi sento di dire anche più umanamente,
certo.
Il calciatore era il calciatore, si lottava, e la soddisfazione ti posso assicurare che io nel mio piccolo,
e si sente.
Tutti i ragazzini presi che sono
si
arrivati,
da come parte.
Ti rimangono nel cuore, rimani nel loro cuore, perché sei quello che da piccolo ha preso le bastonate insieme a lui, ha preso gli onori insieme a lui, e ti dico che anche personalmente come soddisfazione non la cambierei per i grandissimi, certo. Guadagni. E non lo dico con invidia, perché sinceramente io sto bene così, non invidio di nessuno, sono contento di quello che ho fatto. Però è una soddisfazione clamorosamente maggiore quando vai allo stadio e vedi il tuo giocatore per qualcosa, ti emozioni, no? E io credo che il calcio debba essere anche questo.
Assolutamente.
Anche negli agenti.
Nick.
Perché...
Pardon, pensavo che hai finito, Davide.
No, ho finito, basta. No.
Nick, ritorno da te, se hai un'altra domanda per Davide, vai.
No, ecco, vorrei da Davide che io, come lui mi ha raccontato il grande entusiasmo con cui Daniele Rugani, no, ha affrontato questa avventura, sì. All'Ajax, questo trasferimento, insomma, di fare un primo bilancio, no, perché comunque struttura, allenatore, cioè, sono stati i motivi per i quali lui, appena c'è stata questa possibilità, ha detto subito sì. Ecco, se tu facessi un bilancio di questi primi 3-4 mesi.
Adesso il bilancio si deve fare. Contiamo che il calciatore ha avuto un infortunio, siamo arrivati che non stavamo ancora molto bene, sinceramente, perciò ha fatto, cioè, la prima partita completa da 90 minuti l'hanno dovuto gestire, la prima partita completa da 90 minuti che erano 5 mesi dall'ultima che ha fatto, che era l'ultima della partita di campionato con la Juventus, partito 2 mesi in ritardo rispetto agli altri, una squadra che va già di suo a 200 all'ora, vanno come dei matti, e poi in più è logico. E in questo la cosa molto positiva per me, perché al di là, quando ha giocato, però devo dire la verità, ha giocato molto bene. Adesso ultimamente è stato un piccolo attacco influenzale, non so quando sarà disponibile prossimamente, perché ha perso un po' di peso. Però che cosa ha fatto? La cosa che mi ha fatto molto piacere è che cercare di portare le proprie certezze del giocatore, del difensore italiano, e sposarle, cercare di migliorare, perché si migliora anche a 30 anni, cercare di migliorare quello che loro sanno far meglio. C'è una certa gestione della palla, essere più spavaldi, da noi si tende il rischio a zero, loro il rischio a zero non gli interessa, se c'è un margine di rischio lo mettono nel calderone, no? Nel bene e male, nel bene e male lo mettono dentro. E questo è comunque un'evoluzione, si impara qualcosa e si cerca, non dico di insegnare, però di stillare il senso del difensore, perché vediamo l'Ajax, Lugani, parliamoci stretta, Lugani è lì perché l'Ajax l'anno scorso ha fatto 85 gol, è arrivato quinto perché ne ha presi 57, adesso con Farioli e cercare determinate cose ne prendono molti meno, e i risultati insomma stanno venendo, nonostante l'Ajax in questo momento è molto una terra dove cerca di esportare giocatori più che andare a prenderli, perché ce n'ha già molto bravi di propri, ecco. E lui si trova molto bene, entusiasta della situazione, anche dell'allenatore, che per me è molto bravo, non lo dico per piaggeria, ma l'ho un po' testato e visto, e per me è un allenatore italiano che speriamo vivamente, come ho detto anche lui, di vederlo in Italia, perché sai, quando alleni l'Ajax, che è un club che guardano tutti, è più facile per dire che arrivi qualche inglese, qualche spagnolo che ti viene a prendere, che ritornare in Italia. Però devo dire che è un allenatore da starci attento, perché è un 89, potrebbe quasi giocare.
Mamma mia, è vero.
Potrebbe giocare. E fa
l'allenatore. Hanno parlato molto bene anche quando era a Nizza, no? Dell'esperienza che ha fatto a Nizza.
L'Ajax,
con Ghisolfi.
L'Ajax è molto chiusa, è molto chiusa. Cioè, c'è nel board c'è Van Gaal, capito? Stanno molto attenti a determinate cose.
Bravo, sì.
Allora, bravo. Uno che dovete pensare che 47 anni
lui faceva il match analyst, che faceva, sì, una cosa del genere.
No, lui ha iniziato come preparatore dei portieri.
Preparatore dei portieri, sì, sbagliato.
Poi è andato in Qatar, poi è andato con De Zerbi a Benevento, e poi al Sassuolo, poi ha la possibilità di fare l'assistente a un altro allenatore in Turchia, in una squadra non grandissima. L'hanno tenuto come primo allenatore, ha fatto bene, ha scalato, ha preso un'altra squadra turca, ha fatto bene anche lì, l'ha preso il Nizza. E dopo il Nizza l'Ajax, dicevo, è 47 anni che l'Ajax non ha un allenatore che non sia olandese,
questa...
è la prima volta nella storia del calcio che c'è un italiano.
Questa è la cosa bella da sottolineare, perché insomma c'è un italiano
che viene dietro, perché penso che andando avanti così sarà l'unico italiano che ha fatto delle partite nell'Ajax, perché il resto penso sia stato Lucca, che l'avevo preso da giovanissimo, penso avrà fatto una partita, e poi l'unico è lui, insomma, la soddisfazione anche quella, insomma.
Eh sì, nella terra dove hanno sempre, diciamo, praticato bel calcio, bisogna dire, no? Nasce lì, insomma, tutto il discorso relativo all'Olanda degli anni 70. Allora, io mi devo fermare perché siamo arrivati in chiusura, e quindi devo ringraziare veramente di questa piacevole presenza di Davide Torchia qui con noi insieme a Niccolò Ceccarini. Davide, ci risentiremo magari più avanti.
Vi ringrazio,
un buon lavoro,
spero di essere stato esaustivo.
Grazie Davide. Grazie a te della disponibilità.
Ragazzi, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie a Davide Torchia. Allora, noi ci stiamo per fermare. Nick, ti saluto anche a te. Noi ci sentiremo naturalmente nei prossimi giorni.
Venerdì.
Grazie a Niccolò Ceccarini. Grazie. Stefano, siamo quasi arrivati proprio in chiusura. Abbiamo veramente, penso, un minuto per ricordare appunto l'appuntamento subito dopo di noi a Tutta C, per seguire tutti gli approfondimenti sulla categoria insieme a Cristiano Cesarini e Lucio Maritucci. Poi c'è il TMV News a partire dalle 18.35 Motor Valley con Daniele Petroselli, che tornerà sulla Super Verstappen, che ha conquistato il mondiale di Formula 1. C'è un audio per chiudere.
Faremo altri sette campi con la chiesa, le cose. Poi se si perdono per strada, speriamo
di no. Ci abbiamo un audio finale di un amico per chiudere.
Antonio, Stefano, una collana d'aglio e se andiamo a grattare tutti, pure il maglioccone. Ciao.
È un ascoltatore mamma fantastico. Mia. Ce n'è
che
un altro.
Finale, ma dai, fino a
lui. Dai, fino a lui.
Abbiamo dovuto sacrificare tutto.
Ciao Cibo da Varese,
grande
come
Cibo.
State?
Bene.
Prima sentivi il parlare, dicevate che a guardare l'Atalanta si gode, è vero, da tifoso interista mi diverto, però devo dire che da tifoso interista godo anche a vedere l'Inter. L'Inter è davvero un bel vedere, è vero, avremo la squadra sulla carta più forte, però andare anche in Europa con questa personalità,
cosa che
non accadeva per Inzaghi. Io devo fare veramente complimenti a mister Inzaghi, che a volte secondo me è ancora sottovalutato.
Non credo che sia sottovalutato. Mi permetti un finale di un piccolissimo rimbrotto a Rosaria? Lo faccio veramente
Ma te mancava a te che te.
No, perché prima, quando abbiamo letto Rosaria? La notizia ad Amsterdam di questa chiusura, e quindi non si può andare, lei ha detto: vabbè, la tifoseria della Lazio è sempre così corretta, non lo meritava. E quindi era, come per dire, siccome la tifoseria della Lazio qualche volta si è qualche comportamento,
però si è distinta,
sì, però non generalizziamo, cioè, esatto, perché non diciamo così, che molte volte chi si distingue non è che sia proprio tifoso fino in fondo, perché credo un tifoso normale certe cose non le va a fare, insomma, no?
Quindi, viene penalizzata, diciamo, con la maggior parte di persone che quindi vuole andare a farsi
siccome
alla famiglia,
in tutte le tifoserie ci stanno quelli, insomma, che
poi sono i gruppi insidiosi che vengono monitorare, quindi, ma insomma si sa,
era solo per dire,
cioè non è che riguarda solo la Lazio, riguarda tutto il mondo delle tifoserie,
esatto. Non mi piace generalizzare, giustamente chi sbaglia,
ogni volta dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo stare, ma la verità è che c'hanno tutti. Esatto. Gli ultra, cioè voglio dire, cioè, dei gruppi, esatto, le cose
che ogni tanto eccedono, purtroppo
ogni tanto sbrocca,
è vero. Allora, noi ci fermiamo,
bene,
rimanete
però.
Assolutamente rimanete con noi, con Tutta C, l'appuntamento con
a
noi invece
a domani.
Ciao a tutti,
ciao Marco.